20 e un minuto, ciao a tutti, un saluto da Mattia Guastafierro. E quindi quello di oggi è il tramonto politico di Marine Le Pen. Ci chiediamo questo stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti. La notizia è di quelle che stanno avendo forti ripercussioni tanto in Francia quanto all'estero. L'avete sentita, la leader dell'estrema destra francese era a processo per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo e oggi è stata condannata. 4 anni di carcere, di cui 2 con pena sospesa, ma soprattutto è stata condannata a 5 anni di ineleggibilità. Che cosa significa? Significa che 5 anni in cui Le Pen non potrà candidarsi a nessuna elezione e quindi non potrà correre alle prossime presidenziali francesi tra 2 anni. Questo è lo scenario per lei, a meno di un annullamento in appello che però dovrebbe arrivare prima del voto, cosa molto molto difficile visti i tempi della giustizia francese. E dunque con tutta probabilità Marine Le Pen, per lei, sfuma la possibilità di andare all'Eliseo, un colpo per il suo partito, il Rassemblement National, da tempo in testa nei sondaggi che ormai accarezzava questa idea. Un colpo anche per le destre internazionali che guardavano con grande interesse alla Francia, ovviamente un paese centrale per gli equilibri europei e internazionali. E prova di ciò sono le reazioni arrivate oggi dagli esponenti sovranisti globali, reazioni di sdegno di fronte alla condanna definita, pensate un po', una violazione delle norme democratiche. Questo lo dicono ad esempio il Cremlino, l'Ungheria di Orban, Elon Musk e in Italia Lega e Fratelli d'Italia. E reazioni che svelano insomma la strategia di questa parte politica, una strategia che raccontiamo da tempo, screditare il potere giudiziario che non è eletto dal popolo e ribadire insomma la superiorità del potere esecutivo, come molti vorrebbero fare, come molti stanno già facendo. E dunque, finisce qui la corsa di Le Pen oppure paradossalmente la condanna di oggi può giocare a suo favore? Questo è un po' l'orizzonte che proviamo a indagare stasera, ma andiamo con ordine. Partiamo da Parigi. Saluto Anna Maria Merlo, corrispondente del Manifesto da Parigi. Benvenuta Anna Maria.
Sì, buonasera.
Allora, buonasera Anna Maria. Intanto, innanzitutto la cronaca, perché Marine Le Pen in questi minuti sta parlando, dovrebbe esserci un'intervista alla TV francese.
Non è ancora iniziato, c'è servizio, ma quello che si dice, che dicono loro all'Assemblée Nationale, è che dirà: io resto candidata, aspetto l'appello. E poi per l'appello dovrebbe essere assolta, evidentemente non arriverà la sentenza e potrà fare il giochino all'ultimo minuto di sostituirsi con Bardella e dire: votate per lui presidente, sarò io prima ministra, che lì non... non demorde, ecco.
Infatti il suo legale, leggo nelle strisce in sovrimpressione nelle TV italiane, si cita il legale proprio di Le Pen e conferma quello che ci raccontavi tu Anna Maria: non rinuncerà alla candidatura. Però che cosa significa? Significa che lei si candiderà, se non dovesse arrivare l'appello e la sua assoluzione, si candiderà come Premier e candidato presidente, sì. Sarà quindi Jordan Bardella.
Sì, ma quello è lontano, è fra 2 anni. Per ora diciamo che cercano di far continuare la campagna come prima, giocare la carta delle vittime e quello che è contro lo Stato di diritto, che trova tutti i difetti, è quello che succede in tutti i paesi in questo momento.
Sì, Anna Maria, chiariamolo, perché potrebbe andare anche in questo scenario. scenario, perché lei non si può candidare presidente, però poi il premier è di nomina appunto presidenziale, lo sceglie il presidente, quindi Bardella potrebbe scegliere Marine Le Pen alla guida
Di
dell'esecutivo.
fatti, lei potrebbe dire non adesso, perché non c'è nessun motivo di dirlo. Lei, cioè, la famiglia Le Pen è un clan economico, anche non solo politico, cioè che ha fatto della politica anche un affare, quindi non molla, presumibilmente non ha ancora parlato, adesso ci sono ancora i servizi, ma sarà questo, come hanno già detto i suoi, e poi all'ultimo momento, gli ultimi mesi, dirà, boh, la giustizia è lenta, avrà ancora da criticare la giustizia, che non funziona, eccetera, 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 e dirà, allora mettiamo questo Bardella, che non è niente. Cioè,
allo spessore per sostituirla, Bardella, perché lo abbiamo visto protagonista, insomma, soprattutto alle ultime elezioni europee, allo spessore è riuscito a crearsi quello status da pareggiare, insomma, la sua leader.
No, ma se lei gioca questa cosa che lei resta, impedisce anche tutte le fronde interne. Impedisce le fronde interne, perché contro uno di 29 anni che non ha neanche, insomma, che non ha nessuna cultura, non ha nulla, è evidente che le ambizioni di questi che vedono arrivare il potere ce n'è.
Quindi secondo te, Anna Maria, se dovesse andare così come stabilisce la sentenza di oggi, possiamo in qualche modo dire che la dinastia Le Pen va verso il tramonto? È questa la sensazione che si ha oggi in Francia?
Non lo direi. Adesso inizia a parlare.
Ah, sta iniziando a parlare adesso. Va bene. Allora ti facciamo un'ultima domanda, Anna Maria, e ti lasciamo poi seguire allora l'intervista che poi hai da scriverne anche per il tuo giornale. Conoscendo un po' l'attuale momento politico francese, il movimento che c'è all'interno dell'elettorato, l'opinione pubblica, come reagirà a questa sentenza, come già sta reagendo l'opinione pubblica francese, qual è il clima che si
non è unanime in Betty dietro il racconto giustizia politica, giustizia truccata. Qui la Francia è un paese politico, bisogna vedere. Non c'è l'unanimità dietro lei, questa accusa alla giustizia, bisogna vedere.
E poi lei ha anche tanti rivali a destra, Marine Le Pen, giusto?
Ah, non c'è dubbio, ci sono tutti quelli che vorrebbero prendere il suo elettorato, però il problema è che si scatenerà una cosa, che lei ha raccolto voti popolari col suo discorso, il falso discorso, insomma, furbacchione sul popolo, eccetera. Tutti gli altri invece mirano a un accordo delle destra, destra classica, diciamo estrema destra, per fare una politica liberista. Questo è anche Bardella, ha cercato di mettere i piedi lì dentro.
Un'ultima battuta, Anna Maria, Macron, questa sentenza in qualche modo lo rafforza ipoteticamente?
Ah, non la commenta, no. Bisogna vedere, perché il primo ministro Bayrou ha avuto dei problemi analoghi, personalmente era stato assolto, ma discolpato, ma il suo partito, non c'è paragone, diciamo, di cifre, perché il furto del fronte nazionale, allora adesso l'Assemblea nazionale è 4,6 milioni di euro al Parlamento europeo, cioè furto ai contribuenti, no? E mentre il modem di Bayrou era 300.000 euro, però anche lui è un po' impelagato in queste beghe, ecco.
E staremo a vedere allora, già a partire da queste prime parole di Marine Le Pen, vedremo se dirà e se ci abbiamo azzeccato in qualche modo, probabilmente sì. Anna Maria, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima. Buonasera. E buon lavoro.
Buonasera.
Era Anna Maria Merlo, corrispondente del Manifesto da Parigi. Eccola qui Marine Le Pen in diretta adesso su Rai News 24. Proviamo ad ascoltare un passaggio della sua intervista, vediamo che dice.
Chiaramente ha detto le sue motivazioni e è andata avanti. Il presidente del tribunale ha condannato la persona favorita alle presidenziali e ha detto molto chiaramente che ha applicato una legge più dura e si tratta di una violazione dello Stato di diritto. Signora Le Pen, il vostro avvocato ha detto che farete appello e quindi voi vorrete agire, anche se non sarà possibile agire per quanto riguarda le elezioni. Questa sera ci sono milioni di francesi che sono arrabbiati, arrabbiati in un modo inimmaginabile, perché vedono che questo va contro i diritti dell'uomo, dei giudici hanno messo in pratica delle pratiche che si riservano ai regimi autoritari. Vi rendete conto? Signora Le Pen.
E va bene, questa Marine Le Pen in diretta, intervistata dalla TV francese, che sta dicendo insomma quello che ci aspettavamo. Non credo di essere ineleggibile, dunque lei che non molla, andrà avanti nella sua battaglia giudiziaria e politica a questo punto.
In generale.
E i giudici usano pratiche da regimi autoritari sulla stessa linea, allo stesso tenore delle dichiarazioni che sono arrivate oggi da tutta l'internazionale sovranista, le destre globali che hanno cercato di screditare, come fanno di solito, le sentenze della magistratura, il potere giudiziario. Ne parliamo con Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di destre globali, che è in linea con noi. Ciao Leonardo, bentornato.
Ciao e buonasera a tutti e tutte.
Allora, per commentare insieme a te queste reazioni, insomma, da Mosca fino a Washington, passando per l'Ungheria e per l'Italia, tra tutte queste ti aspettavi anche quella di Elon Musk? Perché Musk ha scritto su X: quando la sinistra non può vincere al voto democratico, abusa sul sistema legale per incarcerare i loro rivali. Questa è la sua strategia standard in tutto il mondo. Ti chiedo se ti aspettavi Musk, perché insomma l'ultima volta che ti abbiamo ospitato in trasmissione commentavamo lo strappo che c'era stato tra i lepenisti, Bardella nello specifico, e i MAGA americani nel corso di quel raduno dei conservatori in cui Steve Bannon fece il saluto nazista. Certo, Musk non è Bannon, questa è la prima grande differenza.
Sì, c'era da aspettarselo, anche perché non è la prima volta che Musk commenta sentenze di altri paesi. L'abbiamo vissuto sulla nostra pelle noi stessi in Italia qualche mese fa, quando Musk si era scagliato contro la decisione dei giudici di non convalidare il trattenimento dei migranti nei centri di detenzione in Albania. E non è sorprendente, anzi, al di là delle differenze ideologiche che comunque ancora ci sono nell'estrema destra globale, su una cosa sono assolutamente d'accordo, cioè nel scardinare lo Stato di diritto o comunque nell'erodere i confini tra i poteri, a tutto vantaggio del potere esecutivo soprattutto. E ovviamente la magistratura è il principale ostacolo di tutti questi partiti, di questi movimenti in tutti i paesi, specialmente negli Stati Uniti, dove oggettivamente in questo momento i tribunali federali, statali e locali e distrettuali sono praticamente l'ultimo argine prima dello scivolamento totale in una dittatura, o comunque in una deriva fortemente autoritaria.
E questo lo raccontiamo da tempo, sì, Leonardo, ma ti sorprende il fatto che le dichiarazioni che arrivano oggi un po' dappertutto, da tutti gli esponenti di questa destra internazionale, utilizzano come parola d'ordine la democrazia? La magistratura ha violato le norme democratiche. Sembra quasi paradossale sentirlo da loro.
È paradossale, ma fa parte della strategia retorica ormai ben oliata che usano tutti questi partiti, questi leader, questi movimenti, cioè attaccare la democrazia, distruggerla, dicendola di difendere. È proprio il manuale del perfetto autocrate del XXI secolo, che ha non a caso affinato tra i primi Berlusconi, insomma, ricordiamo, cioè, ricordiamo
ovviamente
che, cioè non dimentichiamocelo, ecco, ricordiamo di quello che aveva fatto e che è stato un anticipatore di questa tendenza che è diventata sempre più aggressiva e anche violenta negli ultimi anni, radicale. E quindi, e poi è stata affinata, è stata coniata da Berlusconi, e poi affinata da Orban, Putin.
In chiave ancora, insomma, più ideologica rispetto a Berlusconi, esatto. Questa però forse è la grande differenza.
Sì, assolutamente sì, perché comunque Berlusconi aveva interessi personali, ma anche tutti questi leader hanno interessi personali. Comunque, come giustamente ha detto la procuratrice che si è occupata del caso di distrazione di fondi, di appropriazione indebita di fondi, è un processo, non è un processo politico, è un processo contabile, diciamo, cioè di reati fiscali fondamentalmente, e quindi non c'entra nulla la politica, anzi è un processo che parla della negazione della politica, perché il Rassemblement National, utilizzando un sistema tra l'altro ideato dal padre, di Jean-Marie Le Pen,
sì.
E fondamentalmente, cioè, truccava le carte per far figurare i dipendenti, cioè, insomma, faceva dei magheggi per fondamentalmente rubare i soldi e comunque utilizzare fondi europei per fare tutt'altro, non per fare politica, per farsi gli affari propri fondamentalmente. Non c'è nulla di politico, però appunto tornando alla strategia dei nuovi autocrati, quello di attaccare la democrazia dicendole di difenderla è la loro strategia prediletta, proprio perché riescono a porsi come i difensori di qualcosa che stanno in realtà distruggendo. E quindi è un po' anche il discorso che facevamo l'ultima volta sul saluto nazista di Musk, è un costante utilizzo di un linguaggio dissimulatorio che punta a confondere le persone, a rendere l'acqua più torbida e a creare una grande confusione in cui alla fine non si parla mai del merito delle cose, perché appunto adesso si sta parlando dello stato di diritto.
Certo, ci siamo già spostati dal contenuto di quella sentenza. Penale. Ci siamo già spostati dalla sentenza. Un'ultima domanda, Leonardo,
lo stesso sta succedendo anche negli Stati Uniti con tutte le azioni di Musk, che sono le deportazioni illegali, le espulsioni illegali, gli arresti illegali, i tagli illegali.
Il riflesso è molto chiaro.
Illegali, sì.
È molto chiaro il parallelo. Leonardo, un'ultima domanda per te sui riflessi italiani invece, perché Salvini ovviamente ha parlato in prima persona, ha preso le difese di Marine Le Pen. Meloni invece ha fatto parlare due suoi luogotenenti, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini e Tommaso Foti, ministro per gli affari europei. Anche questo fa parte del gioco delle parti. Meloni fa andare avanti i suoi, non è le esporsi anche giustamente forse in questa fase.
E qui torniamo un po' da dove eravamo partiti, cioè le differenze ideologiche e anche le avversioni personali e le antipatie personali, perché Salvini, come sappiamo, è uno stretto alleato di Marine Le Pen, Meloni è un'avversaria di Le Pen. E quindi anche, diciamo, a livello di predominanza all'interno dell'estrema destra europea, non è una sentenza, cioè, diciamocelo anche fuori dai denti, non è una sentenza che dispiace tantissimo a Meloni, che comunque si toglie un'avversaria, anzi la principale potenzialmente avversaria all'interno del suo progetto egemonico, all'interno di un'Unione Europea che deve cercare di trovare una quadra interna e soprattutto deve cercare di difendersi anche dall'ostilità dell'amministrazione Trump, con cui Meloni cerca di fare, insomma, da ponte, ecco, questa è la sua intenzione. Quindi ci sono dei riflessi, i riflessi italiani sono questi, Salvini che cerca di appunto fare, insomma, cerca di rinsaldare le sue alleanze in seno europeo e anche allineandosi alla, diciamo, alla destra maga più radicale, anche sguaiata, e invece Meloni che cerca di navigare proprio perché per la sua linea politica che sta adottando negli ultimi mesi, da quando, insomma, è l'insediamento di Trump, che cerca di essere un po' una testa di un pontiere tra due mondi che non si stanno più parlando,
che non si stanno...
che sono in una fase complicata della relazione, come si dice.
Eh sì, sì, decisamente, raccontiamo questo anche da tempo, con questo ruolo di Meloni molto interessante, il fatto che potrebbe in qualche modo non essere vista in maniera così negativa questa sentenza di condanna per Le Pen dal punto di vista meloniano. Grazie Leonardo per essere stato con noi di nuovo.
Grazie a voi.
Era Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, esperto di destre globali. Come al solito io vi consiglio di iscrivervi alla sua newsletter Complotti, in cui racconta insomma tutti questi movimenti all'interno dell'internazionale globalista. Della destra internazionale globalista, scusate ovviamente. E adesso do il benvenuto, una buona serata a Nadia Urbinati, politologa e docente alla Columbia University di New York. Benvenuta, professoressa.
Beh, grazie a voi per l'invito.
Allora, professoressa, con lei da tempo ormai commentiamo questa strategia delle destre sovraniste globali. Non ci sorprende dunque la levata di scudi per Le Pen di oggi, non ci sorprende lei che dice i giudici usano pratiche da regimi autoritari. È il paradosso per cui loro si fanno paladini della democrazia quando in realtà sappiamo bene che il loro obiettivo è ben altro, molto lontano dalle regole democratiche.
Sì, insomma, la loro è una posizione anticostituzionale, direi, se vuole essere più preciso, perché quello che contestano non è la volontà popolare. Ovviamente se loro si sentono i depositari di questa volontà, idealmente gli unici buoni depositari, visto che criticano tutti gli altri di essere i traditori della volontà popolare. Quindi non è quello che discutono, ma sono i sistemi di istituzionali, di regole e di procedure che valgono a regolare, limitare, contenere il potere delle maggioranze. Insomma, è un discorso che va avanti dal Settecento, si inceppa e si è inceppato qualche volta con i fascismi e con le forme, diciamo, dittatoriali, di colpo di Stato, per esempio, e che oggi torna ad essere un problema enorme. Perché questi populisti o nazionalisti globali, o come si chiamano loro, internazionali del sovranismo, hanno un obiettivo molto esplicito e chiaro, ed è quello di far fuori le limitazioni alla democrazia, cioè facendo la democrazia la tirannia della maggioranza.
Sì, il loro pensiero, insomma, è che la democrazia non sta nei contrappesi tra i poteri, ma sta nella volontà popolare, insomma, di quello che loro ritengono essere il popolo che gli ha dato un mandato o pensano di avere quel mandato. Questa è la grande differenza,
sì,
di democrazia,
sì,
tra...
È la grande, sì, sì, esatto. Ed è una differenza importante, perché la democrazia, per combinarsi, amalgamarsi alla Costituzione o al costituzionalismo e quindi anche allo Stato di diritto, ci ha impiegato un poco di secoli, cioè almeno due e mezzo, dalle rivoluzioni francesi, ma si può andare anche prima in poi, e quindi è stato un lungo processo di costruzione che sembrava stabilizzato dopo la Seconda Guerra Mondiale e che invece torna ad essere sotto processo. Ecco.
Come si fa a scardinare questa propaganda, professoressa? Da dove si deve partire per cercare di non cadere anche nella retorica, nella logica in cui loro vogliono farci combattere, farci dialogare proprio su questi temi?
Sì, bisogna fare due cose o tre. Innanzitutto occorrono buoni intellettuali critici che facciano il lavoro non propagandistico, come purtroppo vediamo sempre fare, cioè per cui assumono il problema in una maniera così da Colosseo e lottano contro l'opposto come se ci fosse una cacciara continua tra opposte visioni. No, l'idea di Costituzione non è un'opposta visione, è un'idea di libertà ed è un'idea di certezza nella libertà. Secondo, avere partiti che siano impegnati in questo, per esempio nella difesa delle libertà fondamentali, che sono per distribuzione egualitaria e non solo di chi è parte della maggioranza. Oggi invece ci dicono tutti, anche al governo americano, che chi ha il potere riscrive la storia e ha la libertà di dire, gli altri no. Ecco, e poi naturalmente i cittadini medesimi, che devono fare uno sforzo ulteriore per non essere addomesticati l'idea che solo la maggioranza vince, perché ci rimettiamo tutti se così va avanti. Cioè, insomma, si tratta di dire a tutti che è conveniente per tutti noi essere molto critici nei confronti di questi cosiddetti sovranisti, che non vogliono il nostro bene, ma il loro e basta.
Un grande problema è se il potere economico e mediatico decide di schierarsi dalla parte di questa parte politica, appunto.
Esatto, quindi si capisce quanto diciamo noi siamo in una posizione di debolezza. Io dico noi per dire tutti i cittadini, tutti, anche coloro che sono parte della maggioranza, perché possono cambiare idea il giorno dopo, possono avere un'idea diversa da coloro che sono nella maggioranza. Insomma, siamo ritornati proprio all'ABC della libertà politica fondamentale. Quindi, da un lato dobbiamo difenderci da questi diciamo monopoli dell'informazione e dei media, e lo si può fare in tanti modi, non credendo, dubitando, leggendo ma senza berla, come direbbe Gobetti, oppure di fare azioni alternative, oppure di fare azioni di contestazione. Insomma, si richiede a noi di fare questo lavoro di sostegno dei sistemi di controllo costituzionale. Noi possiamo aiutare i sistemi di controllo costituzionale facendo una specie di costituzione nella società, tra noi, e facendo quel lavoro di controllo, ispezione e limitazione che i giudici fanno con i metodi e secondo le regole della giustizia, che noi possiamo fare nella società.
Certo, e costa tanta fatica, ma ovviamente non ci possiamo esimere da questo. Professoressa, un'ultima domanda. No. Su insomma, il caos politico che stiamo vivendo da settimane, da mesi, e anche sul rapporto tra magistratura e democrazia, tra magistratura e potere politico, scusi, perché anche in Turchia abbiamo visto come un esponente politico è stato fatto fuori dalla corsa alle elezioni, insomma, per mezzo di una decisione giudiziaria. Qual è la differenza con la Francia o con l'Italia, anche dove sono arrivate decisioni
totale,
del potere giudiziario?
Ma è totale.
Ah no, appunto, per riuscire a capire bene la differenza per tutti noi, che
sì,
c'è una differenza
non
importante.
È il potere giudiziario. Là in Turchia non è il potere giudiziario che è intervenuto, è il potere politico che è diventato giudice e quindi ha escluso una parte nel nome del suo interesse. La divisione dei poteri significa che chi fa il lavoro di governo non deve fare il lavoro della magistratura e viceversa. In Francia ci sono regole e ci sono divisioni dei poteri e ci sono magistrati che operano secondo le norme dei principi di giustizia, che le applicano per l'ordinario cittadino come per la signora Le Pen. Non c'è alcuna differenza, l'uguaglianza di fronte alla legge è uguaglianza di
certo.
fronte alla legge,
e questo...
cosa che non c'è in Turchia.
Esatto, questa sua risposta mi serviva per poter contestare chi oggi si alza e dice: è successo in Francia quello che è successo in Turchia, non è la stessa cosa per nulla.
Assolutamente no, è l'opposto. Cioè, qua in Turchia c'è un potere politico che si fa magistrato, in Francia c'è la magistratura che fa la magistratura.
Ed è giusto sempre questo, sempre bene tenerlo a mente, insomma, ricordarselo che le cose sono ben diverse. Professoressa, grazie davvero per essere stata di nuovo con noi.
Grazie a lei.
A lei, alla prossima,
grazie.
Buon lavoro.
Buona serata.
Era Nadia Urbinati, politologa alla Columbia University di New York. Molto importante anche quest'ultimo tema su cui si è espressa la professoressa. Per cercare appunto di non cadere nella trappola retorica che qualcuno oggi vuole farci credere. E con la sua analisi si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo domani sera come sempre. Se volete ci trovate anche in podcast. A domani allora, e un saluto, grazie per essere stati con noi. Da Mattia Guastafierro, ciao!